Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini.
Tengo una fame che me cago sotto, gridò il begalone. Si tolse la canottiera, in piedi sull'erba zellosa appestata contro la scarpata dell'aniene, tra le fratte carbonizzate, si sbottonò i calzoni e si mise a pisciare come si trovava. «Qui pisci!» gli gridò il caciotta, che si stava a levare i pedalini, un po' più in basso. «E mo vado a pisciare in via Renula!» disse il begalone. «Ha sonato!» «Mosse, vamo al bagno!» disse con viso soddisfatto il caciotta, che in quei 3 annetti s'era ingrassato. «E poi se ne andiamo al cinema!» «E l'isordi a Dolidenghi?» fece ironico al Duccio. «So cavoli mia!» rispose il caciotta. «E i dove ciga ieri sera?» gridò coi piedi nell'acqua, già ignudo, al Duccio. «Ma vaffanculo, va!» si limitò a rispondere il caciotta, stringendo i panni con la cinta. Li mise insieme agli altri contro un cespuglio polveroso e andò in pizzo alla scarpata, sul campo dove il grano era stato tagliato da poco e vi stavano a pascolare 2 o 3 cavalli. Lissù, i più piccoletti, che c'erano venuti prima di mezzogiorno, s'erano messi a fare attoppate.
«Ignudi state, azzozzoni!» gridò il caciotta. «Ma fatteli cazzi e tua!» gridò lo sgarrone. «Sto fio de na mignotta!» gridò al ragazzino il caciotta, facendo per acchiapparlo. Ma l'altro scappò via, giù per la scarpata a strapiombo, dietro il trampolino.
Del resto pure il begalone, il tirillo e gli altri giovani erano ignudi. Il caciotta aveva parlato così perché la mattina aveva rubato le mutandine al nipote e s'era fatto, cucendoli da sé, un paio di slippi.
«Ah, vedi quanta chita!» disse ridendo il begalone.
Si sentì gridare a squarciagola in mezzo al fiume, che scorreva stretto e scuro sotto il sole, tra le rive piene di canne e di fratte. I ragazzi che erano andati a buttarsi alla draga arrivavano urlando aggrappati a delle zattere di canne.
«Traversiamo il fiume!»
gridò al Duccio da sotto e si gettò in acqua. Quasi tutti gli andarono dietro, i ragazzini si misero a fare attoppate e vennero sull'orlo della riva.
«Tu non te ce butti?»
chiesero al caciotta.
«Il coraggio non me manca», gli disse, «ma è la paura che me frega».
Gli altri attraversarono a grandi bracciate, incrociandosi con quelli che arrivavano con le canne, e giunsero sull'altra riva che veniva giù dritta e lurida. Un rivoletto bianco come la calce la tagliava a metà, tra la fanga indurita e le vecchie fratte, sotto il muro della fabbrica della Varicchina, coi suoi serbatoi verdi e i muretti color tabacco, senza finestre. Il begalone andò sotto lo scolo bianco della Varicchina a bagnarsi.
«Quella te ce vuole!»
gridò il caciotta. Il begalone, con le mani a imbuto, voltando appena la testa, gli rispose gridando dall'altra riva.
«Vieci a lavar tu sorella!» «A caccoloso!»
fece il caciotta.
«Ha sgarato un culo!»
gli rispose il begalone. Quelli venuti dalla draga sulle canne s'erano fermati sotto il trampolino a rotolarsi sulla fanga nera, sotto la riva a piombo, e insieme a loro vennero giù i ragazzini. Sopra la riva erano rimasti solo 3 pischelletti, che erano scesi giù da Ponte Mammolo, e dopo essersi fermati un pezzetto sul ponte a guardare, s'erano venuti a cacciare in mezzo agli altri sull'orlo della scarpata, alla curva del fiume, senza che si decidessero a spogliarsi. Se ne stavano attenti a guardare quelli che scherzavano sull'acqua bassa e sul fango, quelli che sbazzavano sul rivolo della Varicchina all'altra sponda. I 2 più piccoletti ridevano, divertendosi anche così. Il più grande allumava in silenzio, poi cominciò piano piano a svestirsi. Gli altri 2 fecero come lui e ammucchiarono tutti insieme i panni. Il più piccolo li tenne sotto il braccio mentre gli altri scendevano giù. Lui però se ne stava ammusolito.
«Agene!» gridava. «E io non me lo faccio il bagno!»
«Dopo!» gli rispose a voce bassa Genesio. Venivano ancora cricche di ragazzini da in fondo alla curva, tra le stoppie che qua e là bruciavano lentamente sulle scarpate della Tiburtina, sul ciglione del fiume, scoppiettando sotto le piccole lingue di fuoco. Venivano 2 o 3 alla volta, baccagliando e zompando
contro la campagna vuota con in fondo le pareti bianche del Silvercine. Erano quasi ignudi, coi calzoncini tenuti su da uno spago, la canottiera o la maglietta tutta strappata con le falde fuori. Si sfilavano i calzoni camminando e arrivavano in fondo al campo già coi panni in mano.
«No, da meglio, dedè, e sto a di!» gridava Armandino, rabbiosamente, sputando, tenendo per il collare il suo cane lupo a un maschietto che gli trottava dietro. «Sto cazzo!» diceva il maschietto, che badava a strapparsi di tutta fretta la canottiera grigia di zella.
Come furono sul posto del bagno, sopra il trampolino di canne e pantano, Armandino gettò un ramo in acqua e il cane scapitollò per il polverone della scarpata, fiutò l'acqua e si gettò a nuoto. Tutti i ragazzini si riunirono a guardarlo. Quello acchiappò il ramo e, tenendolo tra i denti scoperti fino alle gengive, risalì felice, schizzando fanga sulla scarpata. Armandino l'allisciò soddisfatto e rigettò il ramo in acqua, più in là, facendo rifare al cane tutta quella moina. Rivenne su un'altra volta gongolando, lasciò cadere il ramo e cominciò a saltare addosso ai ragazzini. Li assaliva puntando le zampe davanti sui loro petti e con la coda incollata tra quelle di dietro, tutto zuppo, mugolando di soddisfazione. Essi si scalzavano ridendo. «Avvio della mignotta!» gli gridavano con simpatia. Il cane andò a prendere di petto lo sgarone. Lo buttò quasi in terra, stringendoselo tra le zampe davanti, come se lo volesse abbracciare, con la bocca aperta. «Te se vole imbrosà!» disse il Tirillo. «Sti cazzi!» rispose lo sgarone, allontanando il cane, mica tanto sicuro delle sue intenzioni. «Famo imbrosà dar cane er piattoletta!» gridò ridendo il Roscetto. «Dai, dai!» gridarono gli altri. «A piattolè!» gridarono giù verso la scarpata, dove il piattoletta se ne stava solo a divertirsi col fango e l'immondezza del fiume.
«Chi è qua? Mette da culombrina!» gridavano i ragazzini dall'alto.
Lui non rispondeva, chinato a terra, con le scapole che sporgevano, i braccini stecchiti e la faccia da topo, con la scucchia puntata contro le costole. In testa teneva un berretto penzolante per coprire le croste, e la nuca pelata pareva ancora più piccola e piena di bozzi. Aveva una faccia gialla, con due grosse occhiaie e le labbra in fuori come quelle di una scimmietta. Lo sgarone e il Roscetto scesero giù e cominciarono a tirarlo per le braccia. Lui si mise a piangere piano e le lacrime gli bagnarono subito tutta la faccia fino al collo.
«Vieni a fargli a gratta che carcane, e dai!» gli gridavano. «Ah, vedi che articolo che te ho!»
E gli si aggrappava agli sterpi, al fango, piangendo sempre senza dir niente. Ma intanto il cane, che continuava a saltare mugolando di contentezza tra l'uno e l'altro, dal ciglio spelato delle stoppie, a un tratto si mise a prendere tra i denti i panni ammucchiati qua e là e a portarli in giro.
«Ah, figlio della mignottona!» gli strillarono essi, rincorrendolo, ridendo, per paura che gli gettasse in acqua.
Lo sgarone e il Roscetto, ridendo, lasciarono perdere il piattoletta, che tagliò subito giù tra le fratte, e salirono a mettere in salvo i loro panni stretti insieme con lo spago. Mariuccio stringeva i suoi e quelli dei fratelli contro il petto, tirandosi indietro, impensierito, se il cane gli si accostava. Ma il cane non gli dava retta, anche se andava a sbattergli contro i fianchi, facendolo quasi cadere e infracicandolo col pelame tutto bagnato.
Poi si accorse di lui e gli saltò addosso allegramente per strappargli i panni di mano. «Agenè! Agenè!» invocava Mariuccio spaventato.
Il cane gli aveva preso tra i denti i calzoncini del fratello e glieli tirava.
Gli altri maschi ridevano. «Sto malandrino!» gridava un arcane.
Genesio, con l'altro fratello, venne su dalla scarpata, tutto gocciolante, e scuotendo una rama fece scappare il cane. Prese i panni dalle braccia di Mariuccio e, sempre in silenzio, gli arrotolò di nuovo.
Genesio aveva levato dalla saccoccia dei calzoni una mezza sigaretta e se la stava a fumare, guardando la caciara.
Lui e i due fratelli erano gli unici di Ponte Mammolo e se ne stavano per conto loro. Subito una decina di maschi gli si fece intorno.
«Me vai fare una tirata?» dicevano. «E facce fumà?»
e te la fumi tutta da solo? S'erano accoccolati intorno a Genesio, come a cattoni, ad aspettare una tirata, dandosi spinte e cacciandosi via tra loro. «Indo abiti?» gli chiese lo Sgarone, per farselo amico. «A Ponte Mammono», disse Genesio. «Se stiamo a fa' a casa», annunciò Mariuccio. Dopo qualche boccata, Genesio passò muto la cicca allo Sgarone e gli altri si misero intorno allo Sgarone ad aspettare la tirata da lui. «Mosse vamo al bagno», ripeté contento il Caciotta, «e dopo se ne andava al cinema». «Che fanno a Tiburtino?» chiese Armandino. «Er leone da Marfi», disse, sbragandosi soddisfatto sugli stecchi sporchi e la polvere, il Caciotta. Per la Tiburtina passavano di tanto in tanto gli autobus del casale di San Basilio e di Sette Camini, sotto il sole silenzioso che annebbiava in fondo all'agro bollente i monti di Tivoli. Su tutto pesava l'odore di mille marce della varecchina, appiccicoso come una macchia d'olio che s'allargasse dalle strutture dello stabilimento, che pareva un ragno con le sue muraglie e i suoi serbatoi, giù per le scarpate dell'Aniene, l'asfalto della strada e le stoppie bruciate da un fuoco che non si distingueva, tanto era forte la luce del sole. «A Borgo Antico!» gridò con aria protettrice al fratello mezzano di Genesio, il Ricetto, che se ne veniva giù dal ponte in fondo al sentiero, eretto, col petto gonfio dentro la canottiera bianca, facendo la camminata. Tanto che smicciandolo, un ragazzino di Tiburtino gridò: «Arriva lui! A Borgo Antico!» ripeté il Ricetto con voce allegra e beffarda dall'orlo della scarpata, poiché Borgo Antico non l'aveva filato per niente e, come se non l'avesse sentito, si era rannicchiato contro la terra sporca della riva, col viso accigliato, voltato giù verso l'acqua. Il Ricetto cominciò ironicamente a spogliarsi. Ammucchiava i panni sotto i piedi, senza fretta. Poi si infilò un paio fiammante di slip e infine tolse dalla saccoccia una nazionale e l'accese. Si accoccolò sulla polvere che bruciava e guardò un'altra volta sotto la scarpata, tra la caciara dei ragazzini. Mariuccio gli stava accanto, coi panni dei fratelli stretti contro le costole. «A Borgo Antico!» ricominciò il Ricetto. «Ariogaci!» fece ghignando tra i denti il piccoletto, che già l'aveva preso di petto. Ma l'altro non lo filava manco per niente. «E facce una cantata, Borgo Antico!» gridò. Borgo Antico, però, non si voltò nemmeno, fermo nella sua posizione, con la faccia di cioccolata, lucida e nera. «Chi è canta pure lui?» fece lo Sgarone ironico. «E come no?» rispose anch'egli ironico il Ricetto. Borgo Antico stava sempre zitto, eppure Genesio taceva, come se non s'accorgesse di niente. Mariuccio, il più piccolino dei tre fratelli, disse: «Non gli evade cantà!» «A stronzo!» disse il Ricetto a Borgo Antico. «Tieni a gola secca, e che?» «E che gli dai?» chiese tutto un botto Genesio. «Gli do una nazionale, va!» disse il Ricetto. «Canta!» ordinò Genesio al fratello. «Mo canta!» annunciò Mariuccio. Borgo Antico alzò le spalle magre e nere e affilò ancor più contro il petto la sua faccia d'uccello. «E canta!» ripeté già in collera Genesio. «E che devo da cantà?» disse Borgo Antico con voce rotta. «Canta Luna Rossa, dai!» disse Riceto. Borgo Antico si mise a sedere stringendo contro il torace i ginocchi e cominciò a cantare in napoletano, tirando fuori una voce 10 volte più grossa di lui, tutto pieno di passione che pareva uno di 30 anni. Gli altri maschi, che da un po' non si facevano sentire, dietro le gobbe della scarpata, nel fango, vennero su intorno a lui ad ascoltare. «Ammazza quanto canta!» disse il Roscetto, mentre in tutto il fiume non si sentiva che quella voce. Beh, sul più bello, che tutti stavano fermi, una nuova mollichella di fango colpì sulla testa il Caciotta, che ancora non si era deciso a fare il bagno. «Chi è stato?» rifece lui incazzandosi. «Fa un po' vedere che tengo in qua la mano», disse, vedendo Armandino, che col suo cane appresso nascondeva una mano dietro la schiena. Armandino lo guardò negli occhi, con i suoi che gli si erano fatti ironici e un po' impauriti, con aria di sfida, facendolo indifferente. Ammorgiava un poco prima di mostrare la mano, poi, di botto, la tolse da dietro la schiena e la mostrò al Caciotta col palmo aperto. Ma il Caciotta fece uno zompo dietro di lui e, prendendolo sotto le braccia, lo costrinse ad alzarsi. Armandino, che non se l'aspettava, si scansava nervosamente il ciuffo dagli occhi, guardando sempre il Caciotta con insolenza e anche un po' di fifa. «Ma che voi? Disgraziato!» gli disse. «Che tenevi lì sotto?» gli chiese sempre più incazzato il Caciotta, prendendo da terra una manciata di fango pestato e arrotolato. «Ma non me sta rompere i coglioni, non me sta!» ciancicò Armandino. «Sei stato tu, è vero?» disse il Caciotta. Armandino scattò, puntandogli contro la mano aperta, con le dita tese. «Ah, vedi questo? Ma chi te sei mai inculato? A farlocco!» disse, facendosi a buon conto una decina di passi più in là. Il Caciotta lo guardò senza dir niente, strozzato dalla collera, e si mosse minaccioso verso di lui, che aveva alle sue spalle, per tagliare, tutto il campo e le sponde dell'Aniene, fino alla Draga, all'Osteria del Pescatore, a Tiburtino. Ma invece se ne rimase lì, fermo, come si trovava, un po' gobbo, rosso in faccia e pronto a tutto, per una soddisfazione, pure magari a buscarle. Come il Caciotta gli fu vicino, si piegò di scatto, quasi piangendo, afferrò un pezzo di merda secca che gli stava davanti e gliela tirò in faccia. Ma non riuscì a scappare subito, perché imbestialito il Caciotta gli fu sopra con 2 zompi e l'agguantò mentre si voltava per il fondo di dietro delle mutandine. Armandino scappò via con le mutandine che penzolavano sgarate sul sedere nudo. Se ne andò lontano, tra un macello di risate, in fondo alla curva del fiume, e lì seduto, mentre il Caciotta tornava con malcelata soddisfazione verso gli altri, si rivoltò le mutandine. Tanto non gliene fregava niente come vedessero davanti. L'importante era che il di dietro fosse coperto. E intanto tutti continuavano a sghignazzare radunati in cima alla scarpata.
«Ah, vedi, ride pure il piattoletta!» disse il Begalo, che nel frattempo era venuto di qua dal fiume con gli altri, vedendo il piattoletta con la bocca aperta. Appena che sentì queste parole, il piattoletta smise di botto di ridere e fece per tornarsene giù alla scarpata. Ma la mano del Begalone lo fermò. Era impossibile dare un'idea della differenza che c'era tra il piattoletta e il Begalone. Con quegli occhi storti che ci aveva, lenticchioso e roscio, il Begalone si poteva senza meno considerare lì il più dritto di tutta la cricca. E difatti ci si considerava, mica no, mentre senza nemmeno guardarlo, con aria paziente, pacchiappava con la mano per il collo il piattoletta. Capirai. Aveva fatto nottata, metà appennicato al salario e metà villa borghese, tra paracule e froci o sui tram a borseggiare i micchi. Quell'altro lì, invece, era venuto a fiume, dopo aver passato la mattinata con la nonna a cavare l'immondezza in mezzo ai prati puzzolenti e ai tuguri dove la cloaca del policlinico sfocia nell'Aniene. Così adesso, spinto a sedere a terra dalla mano del Begalo, ci si era accucciato in silenzio, come quelle bestie che fanno finta d'esser morte, pronto a far la lagna sotto il suo berrettuccio bianco, sudicio, che gli spioveva fin sulla schiena. Solo le 2 orecchie a sventola impedivano che gli calasse sopra le froce del naso. «Ride pure lui, sto malandrino!» ripeté il Begalone, fingendo un'aria allegra di protezione e battendogli con forza la mano sugli ossicini della schiena.
Il piatto Letta, squassato da quei colpi, lo guardò. «O spezzi!» fece Riccetto.
«E che te va a scherzare?» rispose il Begalore, alzando Moina. «E qua no spezzi sto fusto!» e gli diede un'altra manata sopra le scapole.
Il piatto Letta rise un poco, storcendo la bocca.
«Ce lo sai perché stava a ride?» disse Osgarone. «E ce lo sai?» «Perché gli vedeva la nocchia ad Armandino.»
«Ah, sì?» fece il Begalone. «Sto fio de una mignotta, e mica m'immaginavo, sa, che bisognava mettersi il bandone quando gli stavi accanto. Ti piace la nocchietta, eh? Te posso ne ammazzate, te e quella roba di tuo padre.»
Il piatto Letta appiccicò la testa contro il petto, guardando intorno con la coda dell'occhio, mentre tutti ridevano.
«Ma quale nocchietta? Quale nocchietta?» disse il Tirillo, agitandosi a gambe larghe, col ventre contro il naso di piatto Letta. «Questo gli piace a sto frocio!»
«E vallo da tua sorella!»
sussurrò il piatto Letta, che già stava piangendo. Ma il Tirillo gli sbatté due o tre volte col basso ventre nudo sulla faccia, rotolandosi poi nella polvere.
«E lascia lo perde», disse il Begalone, «che mo ci fa una chiacchierata in tedesco. Ve, piatto Letta?»
«Che è tedesco?»
chiese Riccetto.
«Ma li mortacci sua», disse il Begalone. «È tedesco, inglese e marocchino. Vallo un po' a chiedere a sua madre.»
Il piatto Letta era tutto bagnato di pianto e se lo lasciava scivolare per il viso e per il collo, senza asciugarsi.
«Ah, da vede quanto parla il tedesco», disse lo Sgarone. «Diglielo un po', piatto Letta.»
«E dai, e parla», gridò il Begalone, «li mortacci tu e de tu nonna.
Se non parli», disse il Tirillo, saltando in piedi, «te famo un bucio de culo come una campana.»
«Eh sì, perché mo tiene piccolo», disse il Roscetto.
«E la volete piantà a broccoli?» fece il Begalone, abbracciando il piatto Letta.
«Che mo, se non ci fa sta chiacchierata in tedesco, gli buttiamo li panni a fiume e o rimannamo a Pietralata ignudo.»
Il piatto Letta continuava a piangere.
«A dove ha cacciato i panni, sto caccoloso?» chiese il Begalone.
«Lì giù, sulla fanga!»
gridò Sgarone e corse a prenderli.
«Puro sta berretta qua!» fece il Begalone, strappandolo dalla testa del piatto Letta, che rimase nuda, rasata e segnata da cicatrici bianche.
Fece tutto un mucchio dei panni e, tenendoli alti con una mano, si gettò nel fiume e lo attraversò. Quando giunse sull'altra riva, sotto lo scolo della varicchina, gridò al piatto Letta.
«Mo si non ce parli in tedesco, li venghi a pià domattina, sti panni zozzi.»
«E parla, e chiede?» gli disse allegro Riccetto.
«Ma li mortacci tua!» gli gridò lo Sgarone, dandogli una pedata sulla schiena.
Il piatto Letta si mise a piangere più forte, con la sua faccia da Bertuccia, sempre più sfigurata e schifosa, ma nello stesso tempo si decise a parlare.
«Ach, rich, grau, riche fram gelenen, fil, ach, ach», disse, piano come piangeva. «Non te sento, parla più forte»,
gridò dall'altra riva il Begalone.
«Ir zum ach ramen buch ach minen fil ach zum kramen firen»,
ripetei un poco più forte il piatto Letta, ricominciando subito a piangere.
«Mo fa come gli indiani!» gridò il Begalone.
Il piatto Letta ubbidì subito e, bagnato dalle lacrime che continuava a sporgare dagli occhi stretti, si mise a saltellare, agitando le braccia e gridando. Il Begalone mise giù i panni in un cespo e si gettò in acqua gridando:
«Mo col cazzo che te riporto indietro!»